Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La figura di Santa Monica, penso che tutti si possa convenire, è una delle figure più belle, non solo femminili, ma fra tutti i santi, almeno così io la sento, per il modo in cui ha portato il Figlio, per il modo in cui ha interceduto per il Figlio e per il risultato anche che essa ha ottenuto. Il Signore l'ha ascoltata. E soprattutto oggi la liturgia la mette ancora più in risalto se la mettiamo a confronto con il Vangelo, con le altre figure che troviamo nel Vangelo. Davvero, con grati al Signore ci affidiamo a Lei in questa Eucaristia, alla Sua intercessione, alla Sua sapienza. Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 6, versetto 14. Il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano: è Elia. Altri ancora dicevano: è un profeta come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni, infatti, diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore. E dunque, a proposito della fama di Gesù, che Marco riporta l'episodio drammatico della morte del Battista per mano di Erode nel modo così famoso che viene raccontato negli Evangeli, e Ci si interroga molto sulla funzione di questo brano all'interno del Vangelo, come mai in questo modo viene raccontata la morte del Battista. Proviamo a dire qualcosa insieme.
Così per iniziare solo ricordare una cosa che dice Don Giuseppe, credo che sia stato l'ultima volta che abbia commentato questo testo, siamo nell'estate del 1995, quindi 19 anni fa, e lo si può dire, appunto lo si può dire perché lo diceva Don Giuseppe, quindi si può risollevare il problema che sollevava Don Giuseppe, un po' si lega all'introduzione che ha fatto Sandro, mettendo in parallelo Monica alle figure femminili del Vangelo. Don Giuseppe diceva, mi pare di ricordare testualmente così, c'è un tratto serpentino della donna che si mostra in questi Vangeli, possiamo dirlo perché diceva Don Giuseppe, cioè appunto Monica rappresenta un esempio di tutte le positività dell'animo femminile. In questo testo c'è il lato che Don Giuseppe diceva serpentino della donna, e il proposito omicida di Erodiade che rimane, non c'era bisogno di uccidere Giovanni Battista, era un uomo senza potere, era una voce che gridava nel deserto. E poi la seduzione di cui è portatrice la donna a un certo livello, che porta a compimento il proposito omicida, e ancora un certo ruolo che può essere negativo della donna nelle stanze del potere. Questo ovviamente, adesso che io chiudo, perché con questo non vuol dire, non si vuol concludere niente, l'uomo è omicida, l'uomo fa le guerre, l'uomo è corrotto e così. E tuttavia così Don Giuseppe utilizzava questo testo per richiamare una attenzione che la donna credente, il mondo femminile deve avere, ecco, di orientamento delle proprie grandi potenzialità della donna, grande potenzialità di bene ma anche di male.
Giovanni non è solo precursore del Signore nella morte, ma lo precorre anche in diversi aspetti della morte. Sì. In diversi aspetti della morte. Gesù dirà a Pilato: io sono venuto per rendere testimonianza alla verità. E Giovanni, rispetto ad Erode, sarà imprigionato proprio per la testimonianza alla verità. Non ti è lecito, per applicare così la legge morale che la Torah imponeva. E anche nella morte il rapporto Giovanni-Gesù ha aspetti di somiglianza. La morte è profondamente umiliante. Gesù muore in croce, che è la condanna riservata agli schiavi, la più umiliante. Giovanni è condannato a morte da una ragazza che seduce il re e lo muove per passione ad accontentare il suo desiderio, la volontà di vendetta della madre, a seguito di una danza, una cosa volgare, ecco, che conduce Giovanni a dare la vita. E poi c'è un altro aspetto ancora che mi colpisce, questo Epsis, che dice il greco, questo ragazza dice: voglio che tu mi dia subito su un piatto la testa di Giovanni. Questo subito è proprio l'opposto, la contraddizione assoluta invece con la sollecitudine, la stessa, espressione con cui la Vergine Maria, appena ricevuto l'annunzio, corre ad Elisabetta per portare a lei il dono del Signore e rendere Giovanni profeta dell'Altissimo.
Anche a me nel brano di oggi è balzato molto evidente il fatto del grande potere che ha questa Erodiade, che riesce a mandare la figlia a danzare, che non è una cosa poi che mi sembra molto bella, poi che non ha una minima obiezione da parte della figlia, non ottiene sulla testa di Giovanni come se fosse una cosa qualunque. Però la cosa che più mi è sembrata importante questa volta è il fatto che questo brano sia messo qui dopo che ci aveva parlato della incredulità. Si parlava allora dei suoi concittadini, però comunque si parla dell'incredulità, e qui mi sembra che sia Erode portato come questo reuccio, poi in fin dei conti, anche se era un grande re, però di fatto poi era piccolo, come dimostra qui, che da un lato sente quasi il senso di colpa di quel che ha fatto e dice: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto, ma dall'altro un uomo di mondo, incredulo, che magari a cui piace magari ascoltare Giovanni, che lo sente uomo giusto e santo, però non è la fede, cioè lo ascolta perplesso, tuttavia lo ascolta volentieri, però sa un po' dell'intellettuale, del ricco che ascolta queste cose e in realtà non gli entrano nel cuore. E quindi mi sembra proprio che si riferisca al fatto che il cuore umano, se si avvicina anche alle cose di Dio in questo modo, non ne coglie la profondità. Ecco, rimane lontano, molto lontano.
Dunque, il rimanere perplesso di Erode anche a me aveva suscitata così qualche riflessione. E pensavo così precedentemente a questa parola detta da Gesù alla parabola della semina, a tutto quello che la parola può fare, dove scende, insomma. Invece qui il rimanere perplessi e poi niente, mi ha colpito, e certamente anche la relazione della madre con questa figlia. Insomma, sono tutte cose che mettiamo, insomma, poi nella preghiera, perché sono vicende che le cronache quotidianamente riempiono i giornali, insomma, e situazioni molto difficili e tragiche che continuano ad esserci.
Ma a me questa pagina mi ha sempre fatto ovviamente grande impressione, e mi sono sempre chiesta come fa a essere una pagina così Vangelo. Allora, prima di tutto, questa volta mi ha colpito come dove è un cuneo questa pericope, prima moltiplicazione dei pani, quindi è un banchetto prima di un altro banchetto, quindi questa cosa qui già mi ha colpito molto. Poi un'altra cosa, che proprio Erode dice: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto, quindi anche questa parola detta da lui è molto singolare, ecco, quindi il fatto che lui lo ascoltasse volentieri, evidentemente in quest'uomo qualcosa c'era, e emerge ancora di più, come diceva Ignazio, tutta la negatività, tutta la così la colpevolezza, tutto quello che si può dire di Erodiade, che ricorda Gezabele, altre figure dell'Antico Testamento, donne sanguinarie, donne tremende, insomma. È così appunto che deve far riflettere molto noi donne, proprio appunto come diceva lui, questa capacità di così di spingere sul negativo.
Più che fermarmi questa volta sull'episodio raccontato, sul quale tante volte ci siamo fermati e tante cose si possono dire intorno a queste figure drammatiche, a questa vicenda così, c'è anche dell'incredibile, incredibile come sia andata a finire, però poi mi sono soprattutto fermato un po' sull'inizio di questa pericola, il re Erode che sente appunto la fama di Gesù e innanzitutto viene chiamato re Erode, che non era, è un re, era un tetrarca, non era il grande Erode, il re suo padre, ma questo era tetrarca, aveva una piccola parte del regno di suo padre che lui governava. E anche rispetto a Giovanni Battista aveva un atteggiamento contrastante, insomma, non era, perché qui nei Vangeli viene detto che incatena Gesù, incatena il Battista, a motivo, il problema è che il Battista lo rimprovera perché ha preso la moglie di suo fratello e non poteva farlo, è andato contro la legge, eccetera. Se andiamo a leggere, quindi sembrerebbe che tutto si limiti a questo, però se andiamo a leggere per esempio Giuseppe Flavio sostiene che Erode ce l'aveva con il Battista, anche se lo ammirava in un certo senso, perché la sua predicazione gli faceva paura, perché aveva un successo il Battista. E quindi, insomma, aveva tutti questi atteggiamenti e lo ammirava anche, però, quindi una persona divisa. E comunque viene detto nella prima parte che Erode lo sente queste cose, che Gesù è famoso, infatti la sua fame era conosciuta e si diceva di lui, addirittura che qualcuno già lo diceva prima del re, Giovanni che è risuscitato dai morti, Elia come uno dei profeti, eccetera. E poi si dice nel versetto 16 che anche Erode diceva colui che ho fatto decapitare Giovanni, questi risuscitati, e Giovanni risuscitato. A me aveva colpito alla fine, e lui viene insomma come quello che ha compiuto, che viene raccontato. Alla fine, nei confronti di Gesù, lo blocca. È una cosa che ha commesso e rimane un re che non è un re e che è bloccato. Le conseguenze di quello che ha commesso sono gravi, sono molto gravi, e gli impediscono anche di fare qualsiasi, lui che era un re. Gesù aveva la fama, aveva già fatto quello che aveva fatto al Battista, perché l'aveva rimproverato e perché comunque la sua predicazione era pericolosa per il suo potere. Contro Gesù non può nulla. E perché? Perché c'ha questo, io ho detto così, non può anche darsi che sia sbagliato, perché quello che ha commesso contro il Battista, il modo in cui l'ha ucciso, davvero lo ha bloccato, lo ha fermato, è un re, è divenuto impotente nei confronti di Gesù, anche se voleva forse fare qualche cosa. Ricordiamo quella frase di Gesù a un certo punto, che gli dicono: fuggi, perché Erode, dite a quella volpe, dice, no, oggi, domani. E quindi Erode
ce l'aveva con Gesù e voleva anche, eppure non può fare nulla. Perché? Perché anche questo, insomma, penso che sia un tratto del Vangelo, quello che ha commesso è grave, molto grave nei confronti del Battista. Poi può essere letto anche l'episodio come, sì, molto, molto simile, una predizione o qualche cosa che accomuna il Battista a Gesù nella morte, nella sua fine, per la verità, come ricordava anche Agata, per la verità, eccetera, però nell'economia di questo Vangelo, insomma, di un Gesù, di un Erode che non può nulla, non può nulla, ha perso tutto il suo potere, anche se ha perso tutto il suo potere e ha dovuto obbedire a questa figlia, a quell'Evzis che diceva Agata prima, subito, mostra anche un'altra cosa, che la Erodiade e la figlia volevano subito la testa del Battista, perché finita la festa, altrimenti il re ci avrebbe probabilmente ripensato. Hanno approfittato dell'occasione, dice il Vangelo, si è presentata l'occasione propizia e bisognava approfittare di quell'occasione, perché altrimenti il re avrebbe ha potuto anche cambiare il parere, il giuramento, dice che l'aveva fatto a motivo del giuramento e a motivo dei commensali, quindi anche la presenza dei commensali era importante per il re, era un ostacolo a cambiare. Quell'Evzisli vuol dire subito, e già quel potere Erodiade capisce, è molto furba, c'è il ruolo della donna. Io non so se è serpentino, non l'ha detto Don Giuseppe, ma io mi fermo un po' prima, perché serpentini siamo un po' tutti, in modi diversi. La donna usa il suo fascino, è chiaro, l'uomo ce n'è un po' meno, usa altre vie però.